Michele Neri legge Il giornalino di Gian Burrasca, rivisto, corretto e completato da Vamba. Settima puntata.
Zitto! Sento del rumore.
Che sia l'ora del combattimento? Ho le provvigioni in camera. L'uscio è chiuso a chiave. Ci ho messo davanti il letto, sopra il letto c'è il tavolino da scrivere, sul tavolino lo specchio grande. Ecco il papo. Picchia alla porta perché gli apra, ma non gli rispondo. Voglio star qui zitto zitto come il gatto quando è in cantina. Oh, se per un miracolo un ragno filasse la tela a un tratto attraverso l'uscio, il nemico crederebbe la camera vuota e se ne andrebbe. E se volesse aprire per forza? Sento un gran fracasso, spingono la porta. Andrà a finire che lo specchio cadrà e andrà in bricioli. E dopo la colpa sarà mia, tanto per mutare. Sempre così. È il ragazzaccio cattivo, è il famoso Gian Burrasca che fa sempre tutti i malanni. Roba vecchia. 23 novembre. Niente di nuovo. Ieri, come era stato stabilito, è partita la signora Merope con quella leziosa di Maria. E bisogna sentire quanti complimenti. Pare sia andato anche l'avvocato Maralli ad accompagnarle fino a Bologna. All'uscio di camera mia non ci sono stati più assalti. In ogni modo, io son deciso a resistere. Ho rinforzato la barricata e ho messo insieme anche una discreta quantità di provvigioni procuratemi da Caterina per mezzo d'un panierino che ho calato dalla finestra del giardino, mentre la mia famiglia era andata ad accompagnare alla stazione la signora Merope. 24 novembre. Dopo la tempesta viene la calma. 3 giorni fa il cielo era cupo, ora invece è sereno. La pace è conclusa, l'assedio è levato. Stamani, dal buco della serratura, mi è stato promesso di non darmi più bastonate e io ho promesso solennemente di ritornare a scuola, di studiare e di essere buono. Così l'onore è stato salvo e anche la mobilia e lo specchio grande, perché ho levato la barricata e sono uscito di camera. Viva la libertà! Questi giorni non ho scritto nulla nel giornalino perché ho avuto molto da fare per mettermi in pari con le lezioni. In casa tutti sono contenti di me e il babbo ieri mi ha detto: «Forse ti si presenta l'occasione di riguadagnare la bicicletta che hai perduta per la cattiveria con Maria. Vedremo». 29 novembre. Con oggi incomincia la nuova prova e questa volta voglio proprio vedere se mi riesce di acchiappare questa famosa bicicletta che da tanto tempo mi vedo scappare davanti agli occhi. A casa non ci siamo che io, Virginia e Caterina. I miei genitori con Ada sono andati a passare una settimana da Luisa. La mamma è partita dicendo che questo viaggio non le farà pro, che si struggerà tutto il tempo che starà fuori per la paura che io faccia delle solite. Ma io le ho raccomandato di non stare in pensiero, promettendole che sarò buono, che anderò tutti i giorni a scuola, che ritornerò a casa appena finite le lezioni e obbedirò a mia sorella. Insomma, sarò un ragazzo modello. Voglio invocare tutti i santi del paradiso che mi aiutino a cacciare le cattive tentazioni. Caterina dice che tutto sta a cominciare, che non è poi una cosa tanto difficile essere buoni per una settimana sola. Basta volere. Non so Come fa a sapere queste cose lei, che non è stata mai un ragazzo? Ma è certo che per aver finalmente una bicicletta credo che potrò fare a meno di gettare i sassi contro i cani per la strada o salar la scuola. Non c'è che dire, quest'altra settimana potrò girare su e giù per il paese tutto trionfante sulla mia bella bicicletta. E la mia buona condotta sarà portata, per esempio, agli altri ragazzi. Mi sembra di sognare. È passata una notte sola, da che il babbo, la mamma e Ada sono andati via, e posso dire di essere abbastanza contento di me. È vero che ieri ruppi lo specchio in camera della mamma, ma quella fu proprio una disgrazia. Ero con Carluccio a giocare a palla in quella stanza, con l'uscio chiuso, perché Virginia non sentisse, quando la palla, che avevo legato alle calosce di mia sorella per vedere se rimbalzava di più, andava a colpire lo specchio sul cassettone che, come naturale, si ruppe in mille pezzi, rovesciando sul tappeto nuovo una bottiglia d'acqua di colonia. Allora pensammo di andare a giocare in giardino, ma ecco che dopo pochi minuti comincia a pioviscolare. Fummo costretti a rifugiarsi in soffitta e a rovistare tutte quelle antichità. Quando più tardi andai a pranzo, mi misi addosso una vecchia zimarra del nonno che avevo trovato appunto in soffitta. E non so dire le risate che fecero Virginia e Caterina nel vedermi così travestito. Avrò la bicicletta? Mi pare di essere stato abbastanza buono. Sono 2 giorni e 2 notti che i miei genitori sono partiti e non ho fatto altro che pensare alla bicicletta. Questa volta sono proprio sicuro di acchiapparla. Oggi è stata una giornata veramente di paradiso. Tirava un bel venticello fresco che mi ha fatto venire la voglia di andare a pescare, badando bene però di non affogare, come mi successe l'altra volta. Se no, addio bicicletta! Dopo scuola sono andato a comprare una lenza nuova, degli ami e mi sono avviato in riva al fiume. Da principio non venivano su che delle erbacce. Poi ho preso 2 ghiozzi che sono sguizzati un'altra volta nell'acqua. Ma verso buio ecco un'anguilla vera, grossa come un coccodrillo. Che dovevo fare? Naturalmente l'ho portata a casa per mangiarla domani mattina a colazione e per divertirmici stasera ho pensato di metterla per benino sul pianoforte in salotto da ricevere. Dopo pranzo Caterina ha acceso i lumi in quella stanza e mia sorella è scesa giù e si è messa a suonare a cantare la solita romanza che canta sempre e che comincia:
nessun ci vede, nessun ci sente, nessun ci vede, nessun ci sente.
Un gran urlo.
Ah! Una vipera! Ah! Ah! Oh!
Che urli! Un fischio della locomotiva non c'è per niente a paragone. Io sono subito corso in salotto per vedere quello che era successo. Caterina pure è accorsa e abbiamo visto Virginia che si contorceva sul canapè come un cane arrabbiato. «Scommetto che c'è qualcosa sul piano», ho detto a Caterina. Caterina si è avvicinata al pianoforte per vedere e poi via con un balzo è corsa alla porta e ha urlato «Aiuto! Aiuto!». Allora hanno incominciato a entrare in casa la gente del vicinato e tutti, appena dato un'occhiata al pianoforte, a urlare come disperati. «Ma si è un'anguilla!», ho detto io, stanco finalmente di tutte quelle esagerazioni. «Che cosa? Che cosa?», hanno domandato tutti in coro. «È un'anguilla innocente!», ho ripetuto mettendomi a ridere. Le donne sono proprio sciocche. Di buttare all'aria la casa per un'anguilla che poi mangiano con tanto gusto quando viene portata a tavola cucinata e condita. Mi hanno detto che sono cattivo per aver fatto spaventare Virginia. Si sa, è sempre la medesima storia, anche se ho la disgrazia di avere una sorella che non riconosce un'anguilla da una vipera. La colpa deve essere sempre mia. 2 dicembre. Virginia ha brontolato anche oggi perché sono stato tutto il giorno a pescare. Ma il peggio è che, avendo il vestito buono, ho fatto un bello strappo ai calzoni e una macchia di sugna alla giacchettina. Tornando a casa, verso le 5, sono salito su dall'usciolino di cucina per cambiarmi il vestito. A pranzo, mia sorella mi ha detto: «Giannino, anche oggi è venuto il maestro a fare il rapporto della tua assenza. Se seguiti così, lo dirò certamente al babbo quando torna. Domani andrò a scuola». Meno male. «E hai portato a casa un altro serpente?» Ho risposto di no, che uno bastava. Mi preme la bicicletta e non voglio comprometterla per simili sciocchezze. 3 dicembre. Com'è paurosa mia sorella! Ha tanta paura dei ladri che non può dormire la notte ora che il babbo e la mamma non sono in casa. La sera guarda sotto il letto, dietro gli usci, dietro la tenda della finestra per vedere se c'è qualcuno in camera e non spegnerebbe mai il lume. Non capisco perché le ragazze debbono essere così sciocche. Ieri sera era appena 2 ore che dormivo saporitamente quando fui svegliato da urla tremende, come se la casa fosse addirittura in preda alle fiamme. Balzo dal letto e mi affaccio al corridoio. In questo mentre Virginia entra precipitosamente in camera mia, in camicia da notte, mi prende per un braccio e chiude l'uscio a chiave. «Giannino, Giannino, c'è un ladro sotto il letto!», esclama con la voce affannosa. Poi spalanca la finestra e si mette a gridare «Aiuto! Aiuto! Al ladro! Al ladro!». Tutte le persone del vicinato si destano a quelle grida e, in men che non si dice, sono all'uscio di casa nostra. Caterina e Virginia, che hanno avuto appena il tempo di infilarsi una veste da camera, si precipitano giù nelle braccia dei vicini che domandano ansiosamente «Che cosa c'è? Che cosa c'è?». «Un uomo sotto il mio letto, l'ho veduto io con i miei occhi, presto andate a vedere, ma per carità non andate su senza un revolver!». 2 di quelli che avevano più coraggio salirono su, gli altri 2 rimasero con Virginia a rincorarla. Andai anche io in camera di mia sorella. Quei valorosi guardarono adagino sotto il letto. Era proprio vero, c'era un uomo! Lo presero per una gamba e lo trascinarono fuori. Egli lasciava fare, non pensando nemmeno a sparare alla pistola che aveva in mano. Uno dei coraggiosi accorsi aveva afferrato intanto una seggiola per lanciargliela addosso e l'altro stava col braccio steso armato del revolver nel caso che avesse opposto resistenza. Ad un tratto tutti si rivolsero a guardarmi con gli occhi spalancati. «Giannino! Anche questa è opera tua!». «Già, appunto!», risposi. Virginia crede sempre che ci sia un ladro sotto il letto e ho pensato che non le sarebbe parso strano di trovarcene uno, almeno per una volta. Giornalino mio caro, sai che cos'era che aveva fatto tanta paura a mia sorella e aveva messo sotto sopra il vicinato? Un semplice vestito vecchio del babbo, ripieno di innocentissima paglia. Sono 5 giorni che i miei genitori sono partiti, ma Virginia ha mandato oggi un telegramma pregandoli di anticipare il ritorno. Ella va dicendo a tutti che se seguita a rimanere sola con me si ammalerà certamente. E io intanto perderò anche questa volta la bicicletta. E perché? Perché ho la disgrazia di avere una sorella nervosa che di nulla si spaventa. È giusto? 5 dicembre. Oggi è tornato il babbo, la mamma e l'Ada, tutti di cattivissimo umore. È inutile dire che si sono sfogati tutti contro di me, ripetendo che sono un pessimo soggetto, un ragazzaccio incorreggibile e tutte le solite cose che ormai so a mente da un pezzo. Il babbo, per l'affare del fantoccio, mi ha fatto una predica d'un'ora dicendo che è stata un'azione degna di uno sciagurato senza cervello, senza cuore come sono io. Anche questo è un complimento vecchio, ormai, e mi piacerebbe che si rimettesse un po' nuovo. Non mi si potrebbe chiamare qualche volta, tanto per cambiare, uno sciagurato senza fegato, senza milza, o uno sciagurato senza ventricolo o senza coratella? 6 dicembre. Scrivo dopo aver divorate tutte le mie lacrime. Proprio così. Perché ho finito in questo momento di mangiare una scodella di minestra piangendovi dentro per la rabbia di doverla mangiare. Il babbo ieri ha decretato che la mia punizione per l'affare del fantoccio di Virginia debba consistere nel darmi da mangiare per 6 giorni consecutivi sempre minestra, niente altro che minestra. E questo si capisce perché sanno che io le minestre non le posso soffrire. Se per combinazione la minestra mi piacesse, si può essere sicuri che mi avrebbero tenuto 6 giorni senza minestra. E poi dicono che sono dispettosi, ragazzi. Il fatto è che ho resistito tutto il giorno rifiutandomi di mangiare, deciso a morire di fame piuttosto che sottostare a una prepotenza così feroce. Ma purtroppo stasera non ne potevo più e ho dovuto piegarmi alla necessità, piangendo amaramente sul mio infelice destino e sulla minestra di capellini che ho terminata in questo momento. 7 dicembre. È l'ottava minestra che mangio in 2 giorni e tutte di capellini. Io domando se è mai possibile a infliggere un sì terribile supplizio a un povero innocente. Ma tutto ha un limite e io incomincio a ribellarmi a questa indegna persecuzione. Un'ora fa sono entrato in cucina nel momento in cui Caterina non c'era e ho messo una manciata di sale nella cazzeruola dove era a cuocere lo stufato. Il bello è che oggi a pranzo c'è anche l'avvocato Maralli. Meglio così. Io in camera mia mangerò la mia nona minestra di cappellini, ma loro non potranno mangiare il loro stufato. Oggi, dopo aver trangugiato la minestra, non ho saputo resistere alla curiosità di vedere che effetto faceva lo stufato con tutto quel sale. E sceso al pian terreno, sono andato a far capolino all'uscio della stanza da desinare. È stato bene, perché così ho potuto ascoltare una parte di conversazione che mi interessava da vicino. Dunque, ha detto la mamma, domani l'altro bisognerà alzarsi alle 5.
Sicuro,
ha risposto il babbo. «Perché la carrozza sarà qui alle 6 precise e per andar lassù ci vogliono almeno un paio d'ore. La funzione durerà una mezz'oretta e così, prima delle 11, saremo di ritorno».
«Io alle 6 precise sarò qui», ha detto il Maralli. E voleva dir di più, ma in quel momento ha messo in bocca un pezzo di stufato e si è messo a tossire e a sbuffare come se avesse ingoiato un mulino a vento. Tutti si sono messi a dire: «Che è? E che cos'è stato?»
«Oh, assaggiatelo!»
ha risposto l'avvocato. Lo hanno assaggiato e allora è stato un coro generale di tosse e di starnuti e tutti hanno incominciato a urlare:
«Caterina! Caterina!»
Io non ne potevo più dal ridere e sono scappato in camera mia. Vorrei sapere dove andranno tutti domani l'altro alle 6 di mattina in carrozza.
Credono di farla a me, ma io starò allerta.
Sono alla 19ª minestra di Cappellini, ma continuo nelle mie vendette. Loro non sanno immaginare che cosa possa diventare di cattivo un povero ragazzo obbligato a mangiare fin 5 e 6 minestre al giorno, tutte di Cappellini, ma se ne accorgeranno. Intanto, stamani sono andato in cucina e ho messo un bel pizzicotto di pepe nel caffè. Ed era un divertimento dopo il vedere come sputavano tutti quanti. Oggi, poi, c'è stata in casa un viavai di gente e da ultimo è venuto il garzone del pasticcere con una grande scatola di cartone e un sacchetto pieno che Caterina ha riposto subito nella credenza, chiudendo la chiave. Io, però, sapendo che la chiave della camera di Ada apre benissimo anche la credenza, ho colto il momento opportuno e ho voluto vedere che cosa ci fosse in quella scatola e in quel sacchetto. Lo dico subito. La scatola era piena di altre piccole scatole tonde nelle quali c'era scritto con lettere dorate: «Nozze Stoppani Maralli». È stata una rivelazione per me. «Ah!» ho detto. «C'è uno sposalizio in casa e non mi si dice nulla?» «C'è una festa in famiglia e il povero Giannino si tiene all'oscuro di tutto, condannato a mangiare minestre di Cappellini dalla mattina alla sera?» E aperto il sacchetto, portato dal pasticcere, il cui contenuto, dopo aver scoperto quello della scatola, non era più un mistero per me, mi sono fatto una bella scorpacciata di confetti, esclamando: «No, cari miei, deve festeggiare gli sposi anche Giannino, perché Giannino è proprio quello che ha fatto nascere lo sposalizio. Sarebbe una vera ingratitudine lì non fargli prendere parte alla festa».